sempre di venire a Prime Minister e devo dire che quando mi ha scritto Denise per chiedermi di venire qua al Salone, che ero qua al Salone perché ieri ho presentato il mio nuovo libro, mi è sembrato veramente la ciliegina sulla torta. E mi è sembrata la ciliegina sulla torta perché ho un fuoco nel cassetto e per la prima volta un libro molto diverso da quelli che io ho scritto fino adesso e per l'appunto ripercorre un po' la storia, anche la mia storia professionale, la mia storia personale, ma anche e soprattutto la storia del mio attivismo, per cui era bello, no, poter, per me poter condividere con voi alcune delle tappe che mi hanno portato a questa, alla tappa in cui sono in questo momento. E, per cui in realtà io vorrei purtroppo ho potuto assistere soltanto all'ultimo progetto che avete presentato, quello sulle fotografie, perché prima ero impegnata e non sono riuscita a venire, però volevo dire innanzitutto alle fotografe che vorrei comprare due delle loro foto per casa mia perché l'ho trovato un progetto veramente meraviglioso, ho trovato le foto bellissime. E ho pensato che in realtà un modo per fare questa conversazione di oggi poteva essere quella di raccontare qualcuno, forse uno in particolare, di quelli che sono stati i miei progetti di attivismo, nella speranza che alcune delle difficoltà che io ho incontrato nella realizzazione di questi progetti vi possano aiutare quando voi incontrerete degli ostacoli o che magari state già incontrando e non sapete bene come fare per superarli. E, perché ricordatevi sempre che se voi non incontraste ostacoli nella realizzazione dei vostri progetti, vorrebbe dire che i vostri progetti non sono necessari. Quindi questo io cerco di ripetermelo sempre quando a volte mi sento abbattuta e dico: Madonna, ma perché deve essere tutto così difficile? Beh, se non fosse difficile non sarebbe necessario, ok? Allora, il progetto in particolare che mi piacerebbe raccontarvi oggi è stato il mio primo grande progetto di attivismo, diciamo, che mi ha messo veramente duramente alla prova e che mi ha aiutato a crescere tanto. Ed è questo festival che io ho organizzato nella mia regione quando avevo 27 anni, quindi ero già parecchio più grande di quanto non siate voi, e nella mia regione c'era questo bando che si chiamava Principi Attivi e faceva parte di una delle azioni a sostegno delle politiche giovanili della Puglia di Nichi Vendola. E presentai, diciamo, una delle mie ossessioni in quel periodo era il fatto che io vengo da un piccolo paese in provincia di Taranto che si chiama Lizzano, e una delle cose che mi disturbava in quel periodo era il fatto che a Lizzano c'erano tantissimi cittadini rumeni, però era come se essere rumeni non fosse una nazionalità, non fosse interpretato come una nazionalità nel mio paese, era interpretato come un lavoro. Cioè il rumeno era il badante delle persone anziane, la rumena era la badante delle persone anziane. Era quasi come se i rumeni non potessero fare altro che badare alle persone anziane, come se non esistessero come popolo, come nazione, no? E questa cosa mi disturbava profondamente. Per cui scelsi di mettere insieme un piccolo gruppo di miei ex compagni di scuola e ex compagni di scuola di mia sorella, e questi sei presentammo questo progetto al bando che si chiamava Sferra Cavalli, Festival Internazionale di Immaginazione Sostenibile. Ora, qual era il fulcro di questo progetto? Il fulcro era quello di organizzare a Lizzano un festival di teatro che, diciamo, fosse ogni anno ispirato, diciamo, dedicato a uno dei paesi dai quali arrivavano più immigrati in Puglia. E questo era per far in modo da mettere a contatto la popolazione locale con attori, registi, sceneggiatori, danzatori, che venissero dalla Romania, dal Marocco, dal Senegal, per fare in modo da ampliare, diciamo, l'esposizione a quella cultura e da aiutarli attraverso l'ampliamento di questa esposizione a vedere che in quella città, che quella era appunto una cittadinanza, che non era un mestiere che veniva a casa tua, che venivano da un paese che era ricco di cultura anche contemporanea, non soltanto di folklore. Allora, questo, diciamo, vi racconto questa cosa perché molto spesso quando si fanno i progetti contro, non lo so, la misoginia, contro il razzismo, contro l'omofobia, io ho la sensazione che sia facile fare l'errore di prendere questo tipo di temi troppo di petto e quindi di porsi rispetto a una comunità dicendo: io ho capito che non dobbiamo essere razzisti, io ho capito che non dobbiamo essere misogini, io ho capito qual è il linguaggio giusto da utilizzare contro l'abilismo, vengo là e te lo insegno. Però, a meno che non parta dall'interno di noi, nessuno vuole che gli vengano impartite delle lezioni, nessuno vuole essere etichettato come razzista. E il problema di quando si prendono eccessivamente di petto dei problemi che sono così radicati nella percezione che le persone hanno degli altri è che raccogli intorno a quel progetto soltanto, raggiungi soltanto le persone che già la pensano come te. E questo è un problema nell'attivismo, perché rischia di rendere l'attivismo un esercizio onanistico. Quindi ci si fa... sono minori? Tutti. Diciamo che si procede a darsi pacche sulla spalla a vicenda e semplicemente ci si sente bene perché dice: noi siamo attivisti, noi capiamo questa cosa e siamo meglio degli altri che sono razzisti. L'attivismo, non, secondo me, non dovrebbe mai essere questa cosa, perché quando noi abbiamo raggiunto una certa consapevolezza, perché il modo in cui siamo fatti, i libri a cui abbiamo avuto accesso, la famiglia che abbiamo alle spalle, il carattere che abbiamo, il tipo di testa con la quale abbiamo avuto la fortuna di nascere, dobbiamo mettere a disposizione, dobbiamo trovare il modo migliore di mettere a disposizione le nostre competenze, la nostra intelligenza, la nostra sensibilità, dobbiamo trovare il modo migliore di metterli a disposizione degli altri. Non dobbiamo utilizzarli per schiacciare gli altri con il martello del nostro attivismo. Molto spesso, secondo me, il tipo di attivismo che noi vediamo anche sui social, no, in cui noi ci seguiamo gli uni con gli altri e poi sappiamo e poi siamo contenti perché andiamo alle conferenze e conosciamo quello, conosciamo quell'altro e ci sentiamo parte del jet set dell'attivismo italiano, questa è una cosa bella, per carità, perché è bello non sentirsi soli, è bello che non, sapere che non si sta combattendo da soli, ma bisogna avere bene in mente che non è quello il lavoro. Il lavoro non è quello, il lavoro è raggiungere e aiutare a liberarsi dei traumi, delle resistenze, chi non ha avuto la possibilità di sviluppare quella consapevolezza. E come si fa questa cosa? Si fa cercando di guardare, di trovare, di mettere se stessi prima di tutto nelle condizioni di superare le nostre resistenze e aprire quel processo di crescita agli altri. Questa è la grande differenza. Non è che io avessi una concezione così diversa dei cittadini rumeni che c'erano nel mio paese. E perché? Perché gli unici rumeni che io avevo mai conosciuto erano quelli, le famiglie che si erano succedute nel corso degli anni per prendersi cura di mio nonno. Quindi io volevo per prima, cioè capivo intellettualmente, avevo la comprensione del fatto che era la mia esposizione limitata che mi portava, diciamo, a una considerazione razzista, e volevo aprire quel mio percorso di crescita agli altri dicendo: ok, se io conoscerò, io facevo teatro in quel periodo, se io mi do la possibilità di conoscere dei miei colleghi che vengono dalla Romania, io posso aprire questo mio percorso personale di crescita alla mia comunità e posso portarli con me in questo viaggio, in cui quindi io non gli do il mio attivismo in testa come un martello, ma li prendo per mano e li porto con me in un viaggio. questo è stato un'esperienza, diciamo, questo modo di pensare che io ho sperimentato per la prima volta su una scala, diciamo, medio-grande sul festival, è stato un grande asset per il festival, perché da una parte c'era questo desiderio di accompagnare le persone del posto verso questo evento, e dall'altro c'era il fatto che moltissime di noi sono del sud, e noi non dobbiamo dimenticarci che noi sappiamo che cosa vuol dire essere colonizzati, perché noi tutt'oggi, a parte il fatto che le nostre terre continuano ad essere terra di conquista e vengono trattate come le discariche d'Italia, vengono trattate come, cioè, c'è uno sfruttamento che tutt'oggi continua, vengono trattate come serbatoi di voti, ma a parte questo noi sappiamo tutti i giorni che cosa vuol dire essere colonizzati da un punto di vista culturale, perché siamo ancora oggi nel 2022 a sentire tutte le volte che c'è un accento del sud in televisione è per prendersi gioco di noi. Io non sopporto più, mi viene l'orticaria quando sento le battute sui bacchi del sud, ma vaffanculo, cioè io non voglio più che la mia cultura venga descritta attraverso questa lente, e noi quando sentiamo queste cose dobbiamo ricordarci che noi per primi siamo vittime di questa cosa qua, e siccome ne siamo vittime è nostra responsabilità di interrompere qui il ciclo dell'oppressione e di non perpetrarlo ai danni di altre minoranze che stanno peggio di noi, perché altrimenti nel momento in cui noi interiorizziamo questo trauma e sostanzialmente invece che elaborarlo, invece che liberare l'energia di quella cosa e farne un'energia creativa, un'energia costruttiva, troviamo dei modi di riciclare quell'oppressione nei confronti di altri, allora ci stiamo rendendo parte dello stesso ingranaggio di dominio e di oppressione che opprime noi, e non stiamo invece partecipando a un movimento di liberazione collettiva. Per cui, utilizzando questa consapevolezza di quanto aveva fatto male a me vedere, cioè lo so che qui magari ci saranno anche persone del nord e quindi mi dispiace se alcune delle cose che dico vi possono offendere, però io di vedere le persone che si vengono a mangiare la pasta e ceci sotto l'ulivo in Puglia decantando le lodi di noi, di quanto viviamo rilassati, di quanto non, è una cosa che mi infastidisce molto profondamente, perché deriva da una comprensione così superficiale del mondo dal quale viviamo e da una visione così che vede il sud come un pezzo d'Italia popolato da parassiti. Questo è di fondo dire, perché uno la pasta e ceci se la può fare pure a Milano, non si deve venire a rilassare in Puglia. Cioè se tu ti mangi tutti i giorni tramezzini davanti al computer non è un problema del fatto che io vivo, cioè non, sei tu che vivi male, non sono io che vivo pigro. Quindi nel ripensamento di come vivere, di come vivere in equilibrio le proprie vite, di come riequilibrare la relazione tra vita e lavoro, uno dei grandi temi della pandemia è stato questo. Io non ho sentito nessuno indicare il sud come esempio, perché il sud viene sempre relegato al passato, è come se fosse sempre una cultura che riguarda il passato e non può mai riguardare il futuro. Ma voi invece sapete che una larghissima parte delle cose che poi ci riconfezionano e che fanno parte magari, io lo vedo nella vita dei miei genitori, mio padre è uno che ha rinunciato al contratto a tempo indeterminato al comune di Taranto perché avere quel contratto non gli consentiva di venirci a prendere da scuola quando io e mia sorella facevamo la scuola elementare. Io queste cose le ho viste nella mia famiglia e so che fare la pausa pranzo, che poi ce lo devono venire a dire i blog americani, ma alcuni dei modi che noi abbiamo di vivere il lavoro sono quello a cui tante persone stanno arrivando. Ora, questo non vuol dire che noi ci dobbiamo sedere con gli allori, perché ovviamente ci sono tantissime difficoltà che dobbiamo superare. Una fra tutte, e questa era una delle cose sulle quali io lavoravo al festival, è la nostra chiusura all'interno dei clan familiari. Questo è uno dei grandissimi ostacoli allo sviluppo del sud, perché vedere, cioè se noi riusciamo però a vedere quali sono gli elementi della nostra cultura che fanno parte del futuro che sta prendendo piede nel resto del mondo e a lavorare sulle cose che invece invece sono ostacoli, lì ci rendiamo un sud che si pensa, che smette di essere pensato e si inizia a pensare. E questo è una grande, è fondamentale nell'attivismo, perché altrimenti l'attivismo rischia di seguire delle mode, rischia, e il vero attivismo è all'antitesi della moda, perché il vero attivismo ha sempre una componente di resistenza, ha sempre una componente di contrasto a dove stanno andando le cose, ha sempre una componente di pensiero critico, di dire fermiamoci un attimo e proviamo a capire che cosa sta succedendo e come può accadere meglio, come possiamo impostare delle premesse migliori. Quando abbiamo fatto Sferracavalli, io ci tenevo tantissimo che nel fare un festival di teatro non venissero a teatro soltanto il farmacista con la moglie, l'avvocato con la moglie, la professoressa del liceo, quelli che ci avevano per intenderci l'abbonamento al teatro della città più vicina, perché io volevo che venissero a teatro delle persone che non erano mai venute prima a teatro e che volevo che non si fermassero davanti all'ostacolo della... nel mio dialetto si dice io sti cose non ci li capesco, no? Cioè io queste cose non le capisco e quindi non ci vado, perché ognuno di noi per primi siamo spaventati da quello che non conosciamo. Quindi che cosa ideai per aggirare questa cosa, no? Perché non volevo che fosse né la cosa hipster in cui io mi chiamavo gli amici miei da Milano che venivano a farsi l'esperienza esotica in Puglia di venire a sentirsi cool perché facevano le attività culturali hipster, però in Puglia. Non volevo questo, volevo che fosse molto dedicato alla popolazione locale. Ricadiamo. Allora non volevo che fosse né un esercizio borghese e né un esercizio hipster, però volevo che fosse un esercizio radicale, cioè non volevo fare una cosa, perché qual è la reazione che hanno spesso le amministrazioni o anche noi quando abbiamo paura di questa cosa, no? Allora facciamo un progetto però più facile rispetto a quello che vogliamo fare, perché così andiamo incontro alle persone anche più ignoranti di noi, no? E quindi rendiamo i progetti meno radicali, invece io no, io volevo portare delle persone che non erano mai state a teatro a vedere degli spettacoli in rumeno sovratitolati in italiano. Volevo che fossero delle prime nazionali, perché non volevo che si creasse il clima di queste cose al nord le fanno da anni, ma mo sono arrivate pure da noi. Quindi che cosa escogitammo? Siccome usammo una carenza strutturale del mio paese, cioè il fatto che non esistessero strutture ricettive, quindi c'era il problema di dove ospitare questi artisti, e mi venne in mente che quando io ero piccola c'erano state tantissime famiglie nel mio paese che avevano ospitato i ragazzi bielorussi che avevano bisogno di esporsi al mare per lo iodio dopo la cosa di Chernobyl. Quindi il mio era un paese che aveva dimostrato una grande capacità di ospitare. Allora dicemmo, qual è il meccanismo? Perché le persone, perché non è che le persone di Lizzano non vadano a teatro, una roba di teatro che vanno a vedere in tantissimi sono le commedie dialettali. Perché ci vanno? Ci vanno perché gli sembra curioso di vedere delle persone che loro conoscono, con cui fanno la spesa, con cui recitare, e vederli in dei panni diversi da quelli in cui li vedono di solito. Quello è un meccanismo molto semplice, molto divertente, con cui riesci ad abbassare le barriere. Allora, che cosa facevo? Mettendo in casa gli artisti delle persone, poi quelli si sentivano obbligati a venire, un po' per buona educazione, perché se ospitavi l'attore, se ospitavi il regista, che non andavi a vedere lo spettacolo? E un po' perché dicevano, vabbè, vediamo, anche per curiosità, perché si generava quel senso di curiosità umana nel voler vedere che cosa facevano delle persone che a quel punto tu avevi in casa. Qual era l'altro meccanismo che scattava? Che se io ti metto in casa questi artisti, tu sei il padrone di casa, quindi ti senti la responsabilità di fargli vedere le cose, di fargli vedere che è bello il mare del posto in cui vivi, di fargli assaggiare le cose, e quindi li metti nella posizione di avere potere in quello scambio, di avere il potere di mostrarti com'è la mia famiglia, di avere il potere di mostrarti come cucino, di avere il potere di sentire che stai contribuendo, che non sei soltanto il ricevente di un percorso culturale, ma ne stai facendo parte con quello che tu senti, con il contributo che tu senti di poter dare, partendo dal posto in cui tu ti senti più sicuro, e cioè casa tua. Questa è una dimensione fondamentale dell'attivismo, che spessissimo non viene presa in considerazione. Quando si fanno dei progetti di attivismo, le persone che partecipano devono, i sistemi che disegnate, devono tenere in considerazione il fatto che le persone devono poter portare le proprie risorse, che non devono essere considerati dei bicchieri vuoti, perché nessuno di noi è un bicchiere vuoto. Neanche le persone più razziste che voi abbiate in mente, neanche le persone più omofobe che voi abbiate in mente, nessuno è un bicchiere vuoto, ciascuno porta con sé una complessità. È difficile riconoscere questa complessità? Sì. Se non fosse difficile ci sarebbero molti più progetti più efficaci e probabilmente saremmo una società già meno omofoba, già meno razzista, già meno abilista. Però qual è il discorso? Che se noi non ci poniamo come obiettivo quello di metterci genuinamente in dialogo con le persone, in modo aperto, non fingendo di dialogare, ma progettando dei sistemi mettendo insieme dei progetti che consentono alle persone di partecipare con la loro esperienza, con la loro ricchezza e di condividerla. Nel momento in cui si dà alle persone la possibilità di portare la loro ricchezza, si apre un canale di comunicazione che prima non esisteva e si riesce a dialogare anche con persone che non hanno raggiunto il punto di consapevolezza in cui siamo noi. Quando si parla di femminismo intersezionale ci si concentra tantissimo sulla dimensione estetica dell'intersezionalità, e cioè sul fatto che debba riguardare le persone disabili, che debba riguardare la comunità BIPOC, che debba riguardare le persone di ceti sociali diversi, ma non ci si concentra a sufficienza sul fatto che il femminismo intersezionale, se interpretato in modo pieno, deve riguardare anche le persone che non hanno avuto la possibilità di raggiungere il livello di consapevolezza che abbiamo noi dell'oppressione. E questo può dipendere da una enorme varietà di ragioni, e a noi non sta di giudicare, nessuno di noi può giudicare quali siano queste ragioni, perché nessuno di noi può averne idea. Quando c'è stato un momento della mia vita molto difficile, in cui ho fatto un sogno, uno di quei sogni, quegli incubi incredibilmente vividi che mi sembra quasi di avere la sensazione fisica di averli vissuti. E io in questo incubo arrivavo in cima a una torre saracena, di quelle che ci sono nelle coste, spesso nelle coste del sud, con alcuni dei miei compagni di scuola media. Arrivavamo in cima, facevamo questa passeggiata al mare e poi dalla cima loro riuscivano abbastanza agevolmente a scendere nella piazza che c'era sotto la torre. E io invece arrivavo all'angolo di questa torre, guardavo giù e mi sembrava altissimo, e avevo la certezza che se io avessi provato a scendere mi sarei schiantata. E a un certo punto uno di questi miei amici mi disse: ma guarda che è facile, e salì per aiutarmi, e quando era quasi arrivato in cima scivolò e io mi svegliai sentendo il rumore della colonna vertebrale che si rompeva sua. Molto spesso nella vita l'altezza della torre non può essere giudicata dall'esterno. Noi possiamo guardare un'altra persona e dire: ma guarda, è facile, e non sapere perché l'altra persona ha la sensazione che se scenderà da quella torre potrebbe schiantarsi e sentire esplodere in mille pezzi la propria colonna vertebrale. L'unica cosa che possiamo fare è provare a costruire le scale e avere la pazienza che le persone trovino il coraggio per se stesse e aiutarle a costruire intorno nelle nostre comunità un ambiente che abbassi le barriere, che crei l'opportunità, che crei i viottoli. Dare l'esempio provare a portare la nostra testimonianza dei momenti in cui abbiamo avuto delle difficoltà, per provare a dare speranza a una persona che in quel momento non ce l'ha, perché il giorno dopo la persona senza speranza possiamo essere noi, la persona alla quale sembra impossibile scendere da quella torre possiamo essere noi. E quindi da una parte aiutare le altre persone e imparare a chiedere aiuto, anche questo è fondamentale, ci aiuta a crescere e a creare comunità, a dare alle altre persone la possibilità di aiutarci, aiuta le altre persone a sentirsi utili, a sentire che hanno un posto nel nostro percorso. Una delle cose che io ho incontrato facendo attivismo è che molto spesso quando si è una persona particolarmente propositiva, quando si è una persona che ha tante energie, tante idee, tanta voglia di fare, spesso ci si richiude nella retorica dell'eroe e si pensa di non poter chiedere aiuto agli altri, che gli altri si possono sempre appoggiare su di noi, ma che se noi avremo bisogno degli altri non glielo possiamo chiedere, perché altrimenti non ci verrà più riconosciuta una certa autorità. Rifuggite, perché questo è un falso mito. Dare la possibilità alle persone di aiutarci le fa sentire parte del nostro viaggio e ci aiuta a fare un viaggio che non diventa più il viaggio nel parametro patriarcale dell'eroe che si deve portare dietro il popolo, ma diventa un viaggio in cui ci si prende per mano e si accetta il fatto che essere leader, visto che a Prime Minister si parla sempre di leadership, è sempre e necessariamente una condizione transitoria. Ci saranno dei momenti in cui noi siamo leader e dei momenti in cui saremo chiamati a non esserlo. All'interno della stessa riunione, all'interno dello stesso mese, all'interno dello stesso anno, ci saranno mille volte in cui la leadership viene esercitata da persone diverse che in quel momento hanno un contributo da dare che è più utile del nostro. Il falso mito del fatto che chi ha leadership skills è sempre un leader, da quando si organizza la Pasquetta a quando si fondano le aziende, è una grandissima cazzata, perché nessuno di noi è un leader 24 ore su 24. Questo è un tipo di ragionamento che è completamente insostenibile per voi e per le vostre comunità, perché deresponsabilizza le persone, non le fa crescere e vi schiaccia. Ora, a me piacerebbe leggervi alcune delle esortazioni con le quali si chiude il mio libro, e dopodiché mi piacerebbe molto che questo diventasse un po' un dialogo e che potessimo, insomma, scambiarci delle idee, o che mi possiate chiedere quello che volete. Vi va bene se vi leggo queste cose? Vi leggo l'inizio e la fine, così poi vi dovete leggere solo la parte in mezzo. Dichiarate il vostro amore per una donna, per un uomo, per un lavoro, per i vostri amici, per una città, per un sogno. Non abbiate paura di esagerare. Troppo spesso, per paura che qualcosa finisca, non la facciamo iniziare. Amicizie, amori, una nuova carriera. Ma che senso ha vivere se non si iniziano tante avventure, se non si corrono tanti rischi, se non ci lasciamo spezzare il cuore? Come faremo a sentirlo fiorire? Quindi preparatevi a farvi spezzare il cuore un tot di volte, e se no non si va da nessuna parte. Attiviste, non abbiate paura. Non abbiate paura di non conoscere i dettagli della malefatta del giorno. Non abbiate paura di non avere un'opinione certa su un fatto che scuote la vostra comunità. Non abbiate paura di dissentire dalla vostra comunità. Una comunità dove non c'è posto per il dissenso non è degna di essere chiamata tale. Non abbiate paura di rimanere in silenzio. Non abbiate paura di parlare. Non abbiate paura di scomparire. condannate per secoli al silenzio, i social ci danno la possibilità di fare rumore. Condannate per secoli a subire la furia maschile, riusciamo ad organizzare la nostra furia e intimidire l'avversario del momento. Ma il lavoro che possiamo fare insieme è più profondo e lo stiamo già facendo. Ogni giorno, parlandoci, scambiando esperienze, punti di vista, tessendo nuove relazioni, stiamo creando qualcosa che non è mai esistito prima, non su questa scala. È difficile creare in mezzo al rumore, ma è quello che siamo chiamati a fare. Non possiamo usare tutte le nostre energie per reagire alle provocazioni di una cultura che non onora la nostra presenza e non lo farà mai. Dobbiamo rendere quella cultura obsoleta e per farlo dobbiamo concentrarci sulla creazione di mondi nuovi. 2. Se vi è possibile, mettete dei soldi da parte ogni mese. Imparate a vivere con meno di quello che guadagnate e provate a fare del vostro meglio con meno. Non circondatevi di amici da impressionare con vestiti costosi o cene imposti alla moda. Badate all'essenza e costruitevi spazi di libertà. Non sempre è possibile mettere dei soldi da parte, ma quando è possibile dovremmo farlo, perché i risparmi ci danno la possibilità, ci danno la libertà di poter lasciare un lavoro che non ci piace, ci danno la possibilità di investire in un progetto, in un sogno, ci danno la scelta di poter aiutare un'amica in difficoltà. Non vale la pena di rinunciare a nessuna di queste cose per dei vestiti firmati o per un brunch. 3. Imparate l'inglese e fate di tutto per conoscere e praticare almeno due lingue. Non importa che età avete, non è mai troppo tardi per imparare. Conoscere una lingua diversa dalla propria cambia la traiettoria della vostra vita, allarga il vostro spazio d'azione, dà ossigeno ai vostri pensieri e vi consente di avere una prospettiva sulla vostra vita e sul mondo infinitamente più ampia. 4. Imparate a osservare le vostre emozioni. Il vostro io più profondo può vedere le emozioni arrivare, può sentirsene attraversato e può guardarle andare via. Noi non siamo le nostre emozioni. Le emozioni sono come nuvole che attraversano il nostro cielo. Rincorrerle non fa bene a nessuno. 5. Prendete in braccio e coccolate le bambine che siete state. Immaginate di darvi quello che non avete avuto e di cui avreste avuto tanto bisogno. Se siete state in pericolo, dite alla vostra bambina interiore: sei al sicuro. Se vi sentite invisibili, dite alla vostra bambina interiore: ti vedo. Se vi sentite abbandonate, ditele: non ti lascerò mai. 7. Coltivate le vostre amicizie. Dedicate tempo alle vostre amiche, frequentatele, aiutatele, uscite insieme, chiedete loro consiglio e offrite loro il vostro supporto. Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo. Possono cambiare nel tempo, ma in ogni momento la nostra vita è più ricca quando abbiamo degli amici con cui condividerla. 8. Non vergognatevi di parlare con entusiasmo di ciò che vi incuriosisce, di quello che cattura la vostra attenzione. Non temete di risultare banali, vanesie, stupide o infantili. Circondatevi di persone con le quali parlare delle idee che vi smuovono. Circondatevi di chi sa accogliere il vostro entusiasmo con il cuore aperto. E state alla larga da coloro che sono troppo insicuri per essere esposti alla vostra passione. 9. Esplorate con audacia il vostro desiderio. Interrogatevi su quello che vi piace, su quello che accende il vostro corpo e la vostra immaginazione e chiedete ai vostri partner di fare lo stesso. Anche se fa un po' paura, stare vicini al proprio desiderio è una chiave importante per vivere liberamente e per avere con i propri partner e con se stesse uno scambio profondo, eccitante, creativo e vivo. Non fate l'amore eseguendo coreografie create da gente che è morta prima che nasceste. E non pensate che le fantasie siano necessariamente piani di travestimento elaborati e complessi giochi di ruolo. Certe volte una fantasia può essere piccola quanto un gesto che vogliamo fare o ricevere, una parola che ci mette a contatto con una parte di noi che gode nell'essere vista. 10. Non fate branco. Non ci sono mai buone ragioni per fare branco, neanche davanti al più spregevole dei nemici. Il branco cancella la possibilità di pensare con la propria testa. Il branco cancella l'umanità dei nostri avversari e la nostra. È una tentazione forte spesso fare branco, ma se vogliamo costruire un mondo nuovo, è una tentazione alla quale dobbiamo resistere. 11. Godetevela. Grazie. Domande? Però se piangete così poi mi fate emozionare pure a me. Già c'ho la mia nipotina che fa il tifo per me e basta commuovermi. Abbiamo 10 minuti.
Cioè, Elena che ogni volta ci parla di te, del tuo libro, Sorella, buonanotte, Vergine di Belli. Vabbè, ieri no, mi ha letto una storia, ci siamo addormentate.
Da scrivere, però datemi del tu.
Cosa ne pensi della frase uscita dal direttore del Salone del Libro, dalla collega?
Che frase? È la polemica del giorno?
No, è riferita a una collega, è una frase uscita anni fa, non
so
nulla.
No, io la mia risposta in questi casi è: io ero in America. Scusami, non so.
Grazie. Io volevo chiedere, perché prima ha affrontato il discorso dell'approccio, diciamo, con la sensibilizzazione riguardo a certi temi, quindi sul fatto che spesso si prende magari un discorso di petto e non si sa molto affrontare la cosa perché si trovano persone che hanno un po' gli stessi ideali delle persone che le propongono. Io non ho tanto bene capito qual è la soluzione a questa cosa, cioè come affrontare più che altro proprio a livello di discorso, come faccio a coinvolgere una persona e cercare di darle la stessa consapevolezza che io riguardo a una tematica. Mi rendo conto che è una domanda molto vaga e che magari è una risposta che non è tanto precisa, però come faccio io nel mio piccolo a non sembrare banale cercando di coinvolgere una persona e sensibilizzarla rispetto a certi aspetti che mi stanno a cuore?
No, non è una domanda, cioè, vaga per niente, è una domanda molto precisa. Io ti posso dire, allora, le strategie che adotto io sono delle strategie di design, diciamo. ti faccio un esempio. Adesso io di recente ho pubblicato negli Stati Uniti una collana di libri illustrati sui più grandi atleti paralimpici del nostro tempo, perché la rappresentazione dei corpi delle persone con disabilità nei libri per bambini è praticamente assente. Ora, non è che io non abbia abilismo dentro di me, perché io sono cresciuta in una società profondamente abilista, ok? Quindi io mi sono interrogata a dire, ok, proviamo a investigare questa cosa dell'abilismo, e mi sono messa a creare questi libri. Nel processo di creazione di questi libri mi sono accorta di una serie di cose. Per esempio, quando io lavoravo con gli illustratori, loro cercavano, il primo libro della serie si chiama Fastest Woman on Earth, è la donna più veloce sulla Terra, e racconta la storia di questa grandissima atleta russo-americana che correndo sulla sedia a rotelle ha quindi le spalle, diciamo, e le braccia estremamente muscolose e le gambe molto sottili. L'illustratore che illustrava questo libro ha cercato di normalizzare il suo corpo, no? Aggiustando le proporzioni secondo i canoni del disegno. Io, affrontando questa cosa e dicendo, però questo corpo non è uguale, cioè capisco che a te sembra più bello, no? Però mi sono messa in una situazione in cui io stessa potevo imparare, e in quel processo di creazione dei libri, insieme a tutto il mio team, noi abbiamo scoperto un sacco di cose del nostro pregiudizio, e quindi facendo questo percorso poi l'abbiamo aperto ai lettori in un modo che non è io ti voglio far sembrare che ti sto accompagnando, ma io sto imparando io per prima e sto dando agli altri la possibilità di partecipare al mio percorso di apprendimento. Quindi la chiave sta nel mettersi in gioco sempre di più rispetto a chi secondo noi deve ricevere il progetto. Alzare la sbarra in modo che le difficoltà che stiamo affrontando noi ispirino gli altri ad affrontare delle difficoltà magari che a noi possono sembrare più piccole che stanno affrontando loro. Ma se noi partiamo da un punto e ci costruiamo dei sistemi in cui noi ci sentiamo al sicuro e chiediamo agli altri di esporsi, lì è quella cosa che non funziona. Non so se mi sono spiegata meglio.
Italiano con un accento decorato,
e lei mi ha detto: io sono orgogliosa dell'accento mio coratino e non lo cambierò mai perché è una dimensione della mia identità. E devo dire che da quando lei mi ha detto questa cosa, tutte le volte che a me mi viene un pochino di remora magari perché mi fanno il verso, io penso a quello che mi ha detto lei e dico: questo è l'accento mio, che vuoi? Ce ne dobbiamo andare, mi fanno, stanno facendo segni. Ciao a tutti, se volete, cioè in questo libro qua io racconto un po' delle cose che vi ho detto oggi, per cui se vi va poi lo leggete e mi fate sapere che cosa ne pensate, se no se continuate a piangere sulle storie delle bambine ribelli. Grazie. Sì, mi metto qua fuori se...